un po' questo lavoro che abbiamo presentato ieri è un lavoro dedicato al confine turco-siriano e insomma alla complessità che questo confine rappresenta oggi e ha rappresentato insomma, nel corso degli ultimi mesi e dell'ultimo anno per quello che ci riguarda. Un po' questo primo quaderno della carovana è nato un annetto fa in occasione del nostro primo viaggio a Kobane. Insomma, allora tutti ci dicevano quando ritornate in Italia, in Europa, dovete raccontare, dovete denunciare l'embargo che la Turchia ci sta facendo, dovete denunciare la chiusura di quel confine per le persone, l'apertura di quel confine invece per le armi, i rifornimenti e i miliziani che vanno a ingrossare le fila di Daesh e dello Stato Islamico in Siria, insomma. E così al nostro ritorno ci siamo un po' mossi lavorando a partire da quell'esigenza, da quell'urgenza lì. Direi che nel corso dell'ultimo anno tante volte, insomma, abbiamo incontrato quel confine anche nell'attualità delle notizie che vedevamo arrivare da giù o nella situazione che poi i diversi gruppi di compagni che si sono avvicendati tra il Rojava e il Bakur, appunto, in questi ultimi mesi ci hanno riportato. E così da una sorta di scrittura collettiva è nato un po' questo lavoro che prova a raccontare quel confine dal punto di vista storico, e quindi insomma un po' la nascita, l'istituzione insomma di quel confine, le sue vicende all'interno del Novecento, per arrivare poi ai giorni nostri, quello che quel confine rappresenta per il popolo curdo in termini di divisione appunto tra il Kurdistan del nord e il Kurdistan occidentale e quello che quel confine rappresenta invece per lo Stato turco e per Erdogan, e per cui è essenzialmente una dimensione di guerra, di controllo, guerra e controllo che sono guerra e controllo contro il movimento di liberazione curdo, ma che sono anche guerra e controllo delle centinaia di migliaia di persone che da quel confine transitavano, insomma, come porta per la rotta balcanica, in moltissimi casi come porta anche verso l'Europa, e per cui in questo quaderno proviamo a fare un po' anche il punto su questi primi mesi di applicazione di quell'accordo infame tra Unione Europea e Turchia. Su quel confine si è giocata anche nel corso degli ultimi mesi la politica terribile dei coprifuoco, dell'assedio alle città curde portate avanti dal governo di Erdogan, e in quelle zone di confine, attraverso quella che noi abbiamo chiamato in un capitolo dedicato ad hoc una gentrificazione di guerra, su quel confine si gioca una fetta importante, importantissima, io credo, di interessi economici che sostengono il governo di Erdogan. Questo è un po' quello che abbiamo provato a sintetizzare in questo quaderno, partendo dall'assunto che quel confine è un confine maledetto, come lo sono tutti i confini, ma che forse in questo momento su quel confine si gioca una partita complessa a più livelli, e che quindi rendeva importante anche poter fare un lavoro di denuncia, un piccolo quaderno, come abbiamo voluto scrivere, che vuole soltanto essere uno strumento in più per provare a continuare la lotta, una lotta non solo di appoggio nei confronti delle istanze del movimento di liberazione curdo, ma anche una lotta di sostegno e di solidarietà con quanti, con quello e con tutti i confini devono fare i conti ogni giorno.
Certo. Io che ho qui davanti a me il quaderno, appunto, segnalo agli ascoltatori anche intanto alcune pagine di racconti personali, ecco, che sono molto anche toccanti, ti fanno immedesimare, anche venir voglia, no? di far parte anche di questo o progetti simili. E poi nel capitoli di analisi, magari se volevi accennare a questo in particolare intitolato Gentrification di guerra, legato a come lo Stato turco ha proprio, oltre a cercare di piegare la resistenza delle aree a maggioranza curde del sud-est, eccetera, persegue proprio un progetto di ristrutturazione, di reinvestimenti in queste aree che prima vengono bombardate, quindi quartieri rasi al suolo, e poi arriva la ricostruzione, dentro cui c'è anche questo progetto di fare addirittura un muro lungo tutto il confine, no? Il confine sud della Turchia, che sono centinaia di chilometri.
Sì, 911 sono i chilometri, sì, dicevi bene, questo è in realtà l'ultimo capitolo che abbiamo inserito nella scrittura di questo quaderno, perché ci sembrava importante provare a far emergere alcune, diciamo così, alcune linee che poi sostanziano interessi economici molto grossi e molto importanti che stanno poi dietro la guerra di Erdogan nelle zone del Kurdistan Bakur. Lo dicevi tu, le città vengono distrutte, decine di migliaia di persone vengono costrette a scappare, le città vengono distrutte, vengono ricostruite pianificando una loro ricostruzione in termini funzionali al controllo. Credo che per quello che riguarda questo aspetto l'esempio migliore forse è quello di Sur, questo quartiere di Diyarbakir, dove in realtà proprio per la sua geografia fisica, oltre che per la resistenza molto forte, l'esercito turco ha trovato grandissime difficoltà a entrare per le sue operazioni di guerra nel corso degli ultimi mesi. Ecco allora che il quartiere viene oggi nelle sue parti distrutte completamente ripensato e ristudiato, ad esempio mettendo di base il fatto che le strade dovranno essere ricostruite molto più larghe per consentire l'accesso ai mezzi blindati dell'esercito. Ma questo è solamente forse il più banale degli esempi di una politica interventista nei termini di massicci investimenti edilizi attraverso l'Istituto per la casa dell'Agenzia per la casa del governo turco, che interviene direttamente, interviene per decreti di urgenza, lo sappiamo, lo vediamo anche qua, poi la forma dell'intervento emergenziale è un po' quella che consente tutto, dove vale tutto e dove molto spesso poi le assegnazioni sono date direttamente alle imprese amiche, e dunque una massiccia dose di investimenti nel settore immobiliare sta transitando in questi mesi per la ricostruzione, mettiamo ricostruzione tra mille virgolette, in una zona dove le grandi opere avevano già dimostrato la loro importanza strategica per il governo turco. Credo che anche qui è importante ricordare a spot la battaglia che nel Kurdistan Bakur va avanti da alcuni anni contro la costruzione di un paio di mega dighe. Anche qua l'acqua, come in altri conflitti, come ad esempio quello che riguarda la Palestina e il colonialismo di Israele, anche qua l'acqua ha un'importanza strategica molto rilevante, e dunque abbiamo provato a sintetizzare tutto questo in un capitoletto del nostro libro, provando a far risaltare anche un altro aspetto di questa gentrificazione, che recentemente i compagni incontrati in Kurdistan ci segnalavano, e cioè questa ricollocazione anche dei migranti frutto dell'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia, che andrà a insistere in maniera particolare su alcune zone del Kurdistan Bakur, come se il governo turco avesse tutto l'interesse, dopo aver messo in fuga decine di migliaia di civili, in qualche modo di rimpiazzarli con una popolazione di prevalenza arabo-sunnita, non evidentemente curda, con il proposito anche di intervenire dal punto di vista della composizione etnica di queste zone, producendone una modificazione e un cambiamento. Sono discorsi, credo, ampi e complessi, mi scuso anche per la difficoltà di renderli così, insomma, con questo nostro quaderno abbiamo voluto provare a dare una panoramica il più ampia e possibile anche di questi fenomeni profondi che pensiamo stiano intervenendo e che nella zona, e che molto spesso poi sono la prosecuzione della guerra con altri mezzi, ecco.
Sì, sì, sì. E ti chiederei ancora una cosa, appunto come accennavo prima, quali sono le prospettive anche per la carovana per il Rojava, che ha redatto questo quaderno, se ci sono altri viaggi, oppure visto che ieri anche nell'ambito di una discussione, insomma, sollevata nel dibattito, ecco, di questa presentazione, una compagna curda diceva giustamente bisogna contestare, denunciare anche il ruolo dei nostri, insomma, anche dell'Italia o di tutti quei paesi NATO, eccetera, che tengono in piedi lo Stato turco, no? Lo finanziano sia con l'accordo sui migranti ma anche con le armi. Si parlava di militari italiani che hanno accompagnato la dislocazione di un nuovo stock di missili al confine turco, eccetera. Quindi
sì, assolutamente, cioè questa,
si possono fare notizia, delle iniziative su quello.
Questa è la notizia di pochi giorni fa, insomma, di questa trentina di militari italiani che in ambito NATO, insomma, vanno a sostituire, se non ricordo male, militari tedeschi con un nuovo sistema di missili i missili intercettori, così come vengono chiamati, no? di un sistema di contraerea, e per cui, insomma, un pezzo di quel confine di cui proviamo a parlare in questo quadernetto, insomma, sarà anche presidiato da una trentina di militari italiani a guardia di una batteria di missili del costo, se non ricordo male, una trentina di milioni di euro, perché poi è sempre importante anche denunciare quanti sono i soldi che vengono buttati, per cui sicuramente, come dici tu, una delle prospettive è questa, è sicuramente agire qua, agire sul nostro territorio per provare a denunciare, e laddove è possibile anche a colpire quelle dinamiche di guerra che poi, appunto, giù si mostrano forse nella loro, anzi probabilmente nella loro faccia più barbara, che è magari quella dei bombardamenti, ma le bombe vengono in molti casi anche assemblate e sicuramente sono frutto di fusioni, di accordi economici che nascono all'interno dei nostri paesi, e quindi la logica della guerra è sicuramente deve essere combattuta a partire da qua, senza dimenticare appunto anche quello che è stato in questo primo anno e mezzo di vita della carovana, un po' il nostro spirito, cioè quello di continuare a recarci nei territori del Kurdistan, continuare a riportare su notizie e continuare a organizzare qua anche un sostegno solidale rispetto alla lotta e alla resistenza che si sta facendo giù. Io chiudo con una battuta, insomma, abbiamo voluto chiamare questo quaderno mettergli il numero uno, no? Come il primo quaderno della carovana, e per cui evidente l'auspicio e la voglia è quello di farne uscire un numero due, poi magari un numero tre, diciamo così, con quella lontananza e difficoltà di stare dentro le scadenze imposte che un po' ci ha sempre contraddistinto, ma invece come impegno militante, quello sì, a dare continuità a questo lavoro, come dicevo prima, sulle due direttrici che anche in questa chiacchierata individuavamo, e quindi a partire da qua, ma senza dimenticare anche l'aspetto della conoscenza, del contatto e della solidarietà internazionalista diretta rispetto alla resistenza e alla lotta nei territori del Kurdistan.
Perfetto, Claudio, grazie mille e a risentirci a presto.
Grazie a voi, così un'ultima cosa, questo sì. Opuscolo sicuramente lo troverete ancora nei prossimi giorni ai banchetti della Carovana per il Rojava, in giro per le iniziative di movimento, credo riuscirete anche a trovarlo nelle diverse distro di movimento, insomma la vendita è tutta quanta benefit per i progetti in sostegno del Rojava, dunque vabbè, un piccolo spot, un invito a recuperarvelo.
Okay,
grazie, ciao,
grazie ancora a te.
Tutti.
Ciao.